La Regione.
Cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per un veicolo in avaria, rallentamenti tra Calenzano e Barberino in direzione Bologna. Sulla A11 code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Ci spostiamo sulla Fipili dove ci sono code a tratti tra Empoli Est ed Empoli in direzione Mare. Per lavori è chiuso in uscita lo svincolo di Livorno Aurelia in direzione Firenze. Per lavori chiusi il raccordo tra la A12 e la Fipili provenendo dalla A12 in direzione sud e in Fipili l'allacciamento con la A12 provenendo da Firenze. A causa del maltempo chiusa per frana la statale 65 tra Fonte Buona e Vaglia. Chiudiamo con i treni a seguito dell'attivazione del sistema di controllo della linea per movimenti franosi. La circolazione tra Marradi e Faenza è sospesa con bus sostitutivi. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Il serpente, naturalmente, a tutti. Tanto le notizie economiche ci dicono che Mediobanca si prepara a bocciare l'offerta di scambio lanciata da MPS Monte dei Paschi di Siena con il benestare del governo e l'appoggio di Delfin del gruppo Caltagirone, azionisti forti a Siena, Milano e Trieste, sede di quelle generali riconosciute come l'obiettivo finale della scalata a Piazzetta Cuccia. Ci sono pochi dubbi sul fatto che oggi il CDA presieduto da Renato Pagliaro valuti l'offerta del Monte inadeguata dal punto di vista finanziario e senza una condivisibile logica industriale, con le perplessità emerse anche in borsa, dove il Monte ieri ha perso un altro 2%. In effetti da quanto è trapelato a Piazzetta Cuccia si parla di un'offerta ostile e senza sostanza industriale. Abbiamo chiesto un commento a Paolo Cecchi, che è segretario della FISAC CGL Toscana.
Qui si sta provando un matrimonio, mi si permette il termine, tra due soggetti molto diversi tra di loro, che poi in realtà, come ho già detto, più che due sono tre i soggetti, e infatti molti osservatori di mercato hanno posto dei dubbi rispetto a questo tipo di matrimonio, e come FISA che abbiamo detto che le preoccupazioni nostre attengono il perimetro di attività attuale del Monte dei Paschi, l'articolazione, quindi l'aderenza rispetto al mondo produttivo e quindi alla rete sportellare eccetera eccetera, nonché ai diritti contrattuali non solo di chi lavora nel Monte dei Paschi ma anche degli altri intermediari che in essi operano. E il punto di fondo rispetto a tutta questa operazione è un intermediario medio grande che vuole acquistare un conglomerato molto più grande di lui. Il nocciolo duro è fatto da questi due soci e quindi hanno una dimensione continentale molto limitata. Siamo sicuri che questo nuovo, diciamo, campione nazionale non sarà facilmente scalabile da grandi player internazionali?
Partiranno nei prossimi mesi i lavori per trasformare l'area ex CNR di Scandicci nel nuovo centro cittadino, con un parco dedicato alla biodiversità che andrà a congiungersi con quello dell'acciaiolo, collegato con la tranvia, che avrà all'interno la biblioteca e spazi pensati per lo sport, eventi, ristorazione. Sentiamo la sindaca di Scandicci Claudia Sereni e l'assessore Severo Mecca con deleghe ai parchi e alla rigenerazione urbana.
Adesso stiamo portando a compimento una vera e propria trasformazione urbanistica che viene veramente da molto lontano. Sono 191.000 metri quadrati di, diciamo, vuoto urbano, una volta occupato dal CNR, poi quando le aree vengono dismesse poi diventano anche degrado, perché l'occupazione di tante persone, che poi è stata presa in mano e risolta dal sindaco Fallani, oggettivamente non è quello che si dice, no? Il completamento di una città. Quindi oggi, con questa firma che abbiamo posto il 22 di gennaio, diamo davvero la possibilità di iniziare questa fase di realizzazione e completamento, che vede passare al comune 104.000 metri per fare questo grande Central Park urbano e il resto una serie di funzioni a completamento, appunto, della nostra città.
L'area dell'ex CNR che ha acquisito il comune si salda con l'area del Parco dell'Acciaiolo, e questo darà vita a un grande parco urbano di 12 ettari, una dimensione pari al parco di San Donato. In Europa c'è soltanto, come parco urbano della biodiversità, soltanto un'esperienza in Finlandia, recentemente, che è ancora in realizzazione. Per cui sarà un parco nuovo di concessione che pone il valore della biodiversità al suo centro. E questo sarà anche un luogo di caratterizzazione di tutto il territorio di Scandicci come un territorio particolarmente ricco di biodiversità, per cui sarà un driver per trasformare l'intero territorio di Scandicci.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Dunque, la storia di questa sera, la storia che vi raccontiamo, è la storia di El Che, la scultura, la prima scultura in Italia dedicata al Che Guevara, che sorgerà a Carrara, in località Baluardo. L'inaugurazione è prevista per venerdì alle 11 di mattina. Noi parliamo con Giorgio Romero, che è lo scultore, no? Che ha curato la realizzazione. Buonasera, grazie di essere con noi.
Sì, buonasera.
Come nasce l'idea di questa scultura innanzitutto?
Beh, nasce, diciamo, c'è stato un promotore, un altro argentino che ha studiato politica, che è qua a Viareggio dal 76 e che voleva fare andare a combattere con il Che. È già una persona anziana, cioè quasi 90 anni, ma sempre vitale. E in un momento mi ha detto: io voglio fare le sculture del Che, sei disposto a farlo? E ho detto sì, perché con parte ideale con lui e con l'ideale del Che. E da lì si è fermato un comitato promotore, prima tra amici, e dopo due o tre tentativi portarlo in altre città, siamo riusciti con la città di Carrara, che ha accettato, diciamo, la lancia d'apposta, e da lì poi è iniziato tutto il processo della realizzazione.
Cosa rappresenta Che Guevara per lei e che tipo di impostazione ha voluto dare alla sua opera d'arte?
E vabbè, rappresenta, guarda, io anch'io ho una certa età, era un mito, diciamo, quando eravamo giovani. Rappresentavano le persone che possono lottare per un ideale senza avere paura, diciamo, perché questi ideali compromettono tipo la vita o altre cose di valore. La scultura mi ha fatto, cioè, ho richiamato c'era un pittore uruguaiano, si chiama Torre, si chiamava Torre Garcia, che è nel, a metà del secolo scorso ha cercato di fare una scuola del sud, cioè voleva fare che quello che si fa con i popoli originari partecipano anche al movimento artistico mondiale. Ma a un certo momento ha detto: il sud è giù, no? E come possiamo fare, cioè, per farlo partecipare, che sia più una cosa più importante? Allora cosa ha fatto? Ha rovesciato l'America del sud, e allora ha detto: il sud ora per noi è il nostro nord. Era un contra, diciamo, l'imperialismo culturale americano e contro tutti i colonialisti del popolo europeo, e che era un po' quello a livello culturale, e poi c'è era quello che voleva anche lui a livello politico.
Quindi è un'opera ispirata, diciamo, ad un capovolgimento dell'iconografia, anche dell'estetica, no? Dove i parametri settentrionali occidentali vengono superati da una visione diversa.
Sì, soprattutto noi siamo sempre guardando sempre quello che succede al nord, no? Diciamo, come sei sempre preoccupato, sei sempre inferiore. Quando rovesci questa postura diventa anche per noi, per quelli che ora abitano in Italia, no? Ma quelli che abitano nel sud rappresenta una cosa da seguire, da lottare per quello.
Grazie. Allora ribadiamo, venerdì 31 gennaio alle 11, poi ci sarà una giornata in studio presso la sala di rappresentanza della Camera di Commercio. Peraltro è aperta anche una sottoscrizione popolare alla Biper Viareggio, Associazione Nelson Mandela, per partecipare, immagino, alle spese dell'allestimento. Grazie a Giorgio Romero, scultore, buona serata, grazie di essere stato con noi. E allora, insomma, interessante questa cosa, la prima scultura di Che Guevara in Italia la fa quella che è un po' nell'immaginario la capitale dell'anarchismo in Italia, come Carrara. Interessante questa cosa, certamente l'aspirazione alla libertà era una dei motori della vita, del pensiero, delle azioni di Che Guevara. In conclusione un paio di notizie, ancora prima delle previsioni del tempo: la Procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio per Sheikh Nadia, il senegalese di 26 anni accusato di aver accoltellato Petru Tataru, il 19enne moldavo che fu ucciso nella notte tra il 13 e 14 marzo del 2024. Udienza preliminare fissata per il 20 febbraio. Il lunedì torna ad essere giorno di chiusura settimanale per il mercato di San Lorenzo a Firenze. Un'ordinanza apposita firmata dalla sindaca Sara Funaro fissa che l'area del mercato del 3 febbraio sarà libera dai banchi ogni lunedì nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, agosto e novembre, il primo e terzo lunedì di aprile, maggio, giugno, luglio, settembre, ottobre, il primo lunedì di dicembre. Questo quanto spiega Palazzo Vecchio. Si tratta di una reintroduzione di una misura già in vigore in passato, che è stata condivisa dall'assessore allo sviluppo economico e al turismo Jacopo Vicini. Una decina di trattori hanno effettuato un presidio questa mattina al casello autostradale A11 a Migliarino Pisano, in provincia di Pisa, dove agricoltori, lavoratori e settore hanno manifestato chiedendo la dichiarazione dello stato di crisi di comparto. La protesta proseguirà domani con un corteo di trattori in arrivo dalle province di Pisa e di Lucca e percorrerà le strade principali fino al porto di Viareggio. E peraltro oggi già ci sono stati dei problemi di circolazione sull'Aurelia all'altezza di Capalbio. 19:16, previsione del tempo per la regione toscana: domani cielo nuvoloso sulle province settentrionali con residue piogge in esaurimento al tardo pomeriggio, deboli nevicate sull'Appennino settentrionale oltre 1300-1400 metri, ampia schiarita a sud della regione, i venti sono deboli variabili all'interno, moderati occidentali lungo la costa centrale, i mari mossi, molto mossi a nord dell'Elba, le temperature in calo nei valori minimi. È tutto, grazie a Giustina per l'ottima regia, dopo la sigla City Lights, poi Popolare Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.
Newsline sera. City Lights.
Tu cosa vuoi fare?
Eventi, spettacolo, cultura in città e in regione. Corvide sguardi di specie. Marta Cuscunà, dalla vita a sorprendenti corvi ironici, disincantati e pronti a svelare il nostro cammino verso il collasso del pianeta. Domani alle 21 alla Città del Teatro di Cascina, prevendita circuito Ticket One, info la città dei lettori.it. Nuovo appuntamento con il libro della vita dedicato a Sergio Staino. Nicoletta Verna parla di Una questione privata di Beppe Fenoglio, domenica alle 11. Auditorium Rogers, ingresso libero fino ad esaurimento posti. Tondelli Reading 3, a cura di Bruno Casini in collaborazione con l'associazione Hottant Remix. Teatro della Limonaia a Sesto Fiorentino Intercity Winter, una serata dedicata allo scrittore Pier Vittorio Tondelli con letture e performances. Crickets Lullaby, Adriano Primadei, Sara Maggi, Betty Barsentini, Dimitri Milopoulos, Nicola Vannini, Barbara Pignotti, Michele Rossi, Paolo Baldi e tanti altri. L'ingresso è libero, info teatrodellalimonaia.it, sabato 1 febbraio 20:30. Prosegue la rassegna teatrale a cura di Pupi di Stacca, appuntamento con Pierino e il Lupo, dai 4 anni. Siamo al CRC Antella di Bagno Ripoli, Firenze, alle ore 17, sabato 1 febbraio. Info e biglietti, pagina Facebook e sito Pupi di Stacca. L'Associazione Culturale dello Scompiglio presenta Leggere il Teatro, un laboratorio diretto da Jean-Paul Denison, finalizzato alla messa in scena di Sogno di una notte di mezza estate di Shakespeare. Questa edizione si svolgerà alla tenuta dello Scompiglio dal 15 al 22 febbraio, dal 25 aprile al 1 maggio e dal 4 al 15 luglio. Laboratorio indirizzato a registi, attori e autori e a chiunque sia interessato. Info e iscrizioni su delloscompiglio.org. Termine invio candidature venerdì 31 gennaio. Cose che so essere vere. Primo allestimento italiano del potente testo di Andrew Bovell con Valerio Binasco e Giuliana Adesio. Da giovedì 30 a domenica 2 febbraio al Teatro Metastasio, biglietto ridotto per i soci del Controradio Club. Prima di chiudere, una segnalazione per questa sera nell'ambito della stagione di Music Pool, Riccardo Tesi e Giua in Re Tablos. Si tratta di un viaggio per mondi lontani con l'organetto di Riccardo Tesi e la chitarra alla voce di Giua. 21:30, brillante il nuovo Teatro Lippi. Tutte le info su eventimusicpool.it. City Lights, eventi, spettacolo, cultura in città e in regione. Ripartono i viaggi del Controradio Club. Uzbekistan, alla corte di Tamerlano. Un viaggio sull'antica via della seta che da Chang'an giungeva all'antica Bisanzio. Culla di antiche civiltà, l'Uzbekistan è una sintesi di Oriente e Occidente, dal mondo nomade della steppa a quello dei grandi imperi e delle loro architetture islamiche. Visita alle quattro madrasse di Kiva e delle moschee di Bukhara. Samarcanda, la città di Tamerlano, e Tashkent, la capitale, centro di commercio delle vie carovaniere dall'India all'Europa. Uzbekistan, dal 13 al 20 aprile, in compagnia di Raffaele Palumbo. Info e iscrizioni su controradio.it, banner Uzbekistan.
Controradio. Controradio. Se ancora non lo hai fatto, scarica subito l'app di Controradio sullo smartphone e la tua radio ti seguirà ovunque. Scaricala gratuitamente dagli store del tuo smartphone.
Che meraviglia.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. feeling good. Dragonfly all out in the sun. You know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun. You know what I mean. Sleep in peace when the day is done. And it's over.
Favoreggiamento e peculato. Avviso di garanzia per Giorgia Meloni, per il ministro della giustizia Nordio, per quello dell'interno Piantedosi e per il sottosegretario Mantovano, per il caso Al-Masri, il capo della sicurezza libica fermato a Torino e poi rispedito in Libia nonostante la richiesta di arresto della Corte Penale Internazionale. Meloni fa un video in cui attacca i magistrati, si assume la responsabilità della scelta di rimandare Al-Masri in Libia, dicendo che era in gioco la sicurezza nazionale, e guida l'offensiva contro i giudici. Poi aggiunge: non sono ricattabile, non mi faccio intimidire. I 49 migranti arrivati oggi in Albania per volontà del governo, 4 minorenni e un adulto giudicati vulnerabili, saranno portati stasera in Italia. Per gli altri si aspetta di capire se anche stavolta la magistratura bloccherà il piano sostenuto con forza da Meloni. Auschwitz è la conseguenza diretta delle leggi razziste emanate anche in Italia. Al Quirinale Mattarella ha tenuto un discorso legato al giorno della memoria. Il regime fascista e la Repubblica di Salò furono complici della furia anti-ebraica nazista, ha detto il capo dello Stato. Buonasera, il giornale radio delle 19.30. Non era mai successo che 4 esponenti del governo, a cominciare dalla Presidente del Consiglio, finissero sotto inchiesta. Giorgia Meloni, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Mantovano, il ministro dell'Interno Piantedosi e quello della Giustizia Nordio hanno ricevuto un avviso di garanzia dalla Procura di Roma che indaga su di loro per il caso Al-Masri. Le ipotesi di reato sono peculato e favoreggiamento. Il capo della sicurezza libica Al-Masri era stato fermato a Torino perché la Corte Penale Internazionale ne ha chiesto la consegna con accuse gravissime, tra i principali crimini di guerra, crimini contro l'umanità, torture. Ma il ministro Nordio non ha mai disposto la consegna all'AIA. Non solo, Al-Masri è stato riportato a Tripoli con un volo dei servizi segreti. Oggi Meloni ha dato la notizia degli avvisi di garanzia con un video in cui ha attaccato la Corte Penale Internazionale, insinuando un complotto ai danni dell'Italia, ha attaccato i giudici, ha evocato ricatti. Da Roma, Anna Bredice.
La notizia enorme nella sua portata irrompe attraverso i social. Solo in seguito le agenzie e i giornali la riprenderanno. Un video di neanche 2 minuti sulla pagina Facebook della Presidente del Consiglio e 3 minuti dopo mandato ai giornalisti. In pochi secondi sui social i commenti degli utenti sono tutti per lei, dalla sua parte, contro il nemico di sempre. Ma ora nuovissimo per lei, i giudici. Primo avviso di garanzia per Giorgia Meloni sulla questione Al-Masri e la reazione è stata quella abituale e all'ennesima potenza per oggi. Il vittimismo e l'insinuazione di un complotto. Lei che si erge contro i nemici che non vogliono che governi.
Io penso che valga oggi quello che valeva ieri. Non sono ricattabile, non mi faccio intimidire. È possibile che per questo sia, diciamo così, invisa a chi non vuole che l'Italia cambi, ma anche e soprattutto per questo intendo andare avanti per la mia strada a difesa degli italiani, soprattutto quando è in gioco la sicurezza della nazione, a testa alta e senza paura.
Allora lo disse contro Berlusconi: non sono ricattabile. Oggi con Berlusconi condivide il nemico, immagino. Magistrati e trova un grandissimo alleato che forse non avrebbe voluto, Salvini. Vergogna, vergogna, dice Salvini, che sottolinea che l'avviso di garanzia arriva dallo stesso procuratore che lo processò a Palermo. Meloni si atteggia vittima di quel potere che non vuole che lei cambi le cose, insinua complotti addirittura citando la stessa Corte Penale. Curiosamente, dice, la Corte emette il mandato quando il torturatore libico stava entrando in Italia. E naturalmente, men che non si dica, tutto il governo si stringe a lei nella stessa linea, evocando possibili motivi di vendetta da parte dei magistrati, la separazione delle carriere in particolare, e soprattutto Salvini, che quindi da ora in poi potrà dire di essere stato il primo a vedere il pericolo. È probabile a questo punto che nemmeno Santanchè lasci il governo, che diventi una battaglia di tutti quella contro un altro potere dello Stato. Linea allo studio.
Ma come si sono svolti i fatti che hanno portato prima al fermo di Al-Masri e poi al suo trasferimento in Libia su un volo con la bandiera tricolore sulla livrea? Sentiamo Michele Migone.
Nel video Giorgia Meloni lo dice con chiarezza: la decisione è stata presa per ragioni di sicurezza nazionale, una rivendicazione della ragion di Stato che in questo caso viola le regole. La ricostruzione della vicenda ormai è chiara da tempo, tante fonti hanno concorso a farla. La Corte Penale Internazionale spicca il mandato di arresto nei confronti di Najem Ozam Al-Masri il 18 gennaio. Vengono avvertite l'ambasciata italiana a Bruxelles e l'Interpol perché l'uomo è in viaggio dalla Germania verso l'Italia. Il 19 a Torino per vedere Juventus Milan. La Digos lo ferma e notifica l'arresto alla Procura Generale del capoluogo piemontese, che a sua volta lo comunica alla Procura Generale a Roma. La notizia intanto è già giunta al Ministero di Giustizia. Il giorno dopo, il 20 gennaio, i magistrati romani chiedono al ministro Nordio se intende chiedere la conferma dell'arresto, come prevedono le norme. Dal ministero nessuna risposta. Secondo alcune fonti, oltre alla richiesta formale, ci sono state anche altre sollecitazioni formali. Il 21 gennaio, di fronte al silenzio di Nordio, la Procura Generale ordina la scarcerazione. La comunicazione arriva alle 14. Alle 16 il ministro Nordio dirama una nota in cui dice che sta valutando il da farsi. In realtà alle 11.15 era già decollato il Falcon dei servizi con destinazione Caselle. Aspetta alcune ore sulla pista e attorno alle 19 parte da Torino la volta di Tripoli con a bordo Al-Masri. La sequenza dei fatti, mai smentita, fa bene capire come la scelta di non confermare l'arresto, nonostante le pesanti accuse della Corte Penale Internazionale, sia stata presa dal governo con grande consapevolezza. Ma è stata la stessa Meloni a confermarlo nel suo video. Nei giorni tra il 19 e il 21 gennaio, i giorni in cui Al-Masri è sotto arresto, dalla Libia improvvisamente riprendono le partenze ai migranti come non accadeva da tempo. Roma capisce il messaggio e riporta a casa un uomo che fa parte della struttura di potere che garantisce gli accordi e gli interessi pubblici e no tra l'Italia e la Libia.
Domani alla Camera e al Senato ci sarà un'informativa dei ministri Piantedosi e Nordio, entrambi indagati, e l'aula potrebbe infiammarsi. Dalla maggioranza già si risponde affermando che occorre la riforma della magistratura. L'ha fatto Salvini. Secondo il coordinatore dei Verdi Angelo Bonelli, il ricatto di cui parla Meloni sarebbe quello della Libia. In gioco ci sono i contratti petroliferi, il trattenimento dei migranti, la presenza italiana nel paese.
È una forma di un'allusione anche aggressiva, evidentemente, un messaggio molto chiaro, intimidatorio nei confronti dei magistrati. Il punto è che lei invece è ricattabile, perché ha dimostrato che si è piegata al volere dei libici, che gli avranno detto: liberalo, se no ti facciamo partire i barconi.
Quindi il ricatto arriverebbe dalla Libia, secondo voi?
È evidente, per quanto ci riguarda, tutta questa ragione si spiega solo attraverso questa spiegazione, solo che il governo ha nascosto la verità e volutamente ha consentito la liberazione di un pericoloso criminale. Devo dire, anche a me veramente fa schifo solo pensare che abbiamo avuto a che fare con uno stupratore di bambini.
E uno dei temi su cui il governo attacca la magistratura è il piano Albania. 4 minorenni e un adulto tra i 49 migranti arrivati stamattina nel paese balcanico sono stati giudicati vulnerabili e stasera saranno portati in Italia. Nelle prossime ore attesa la decisione sugli altri, che sperano in un nuovo blocco del piano voluto dal governo da parte appunto della magistratura. Nelle ultime settimane la competenza sulla questione è stata tolta alla sezione immigrazione del Tribunale di Roma e spostata a livello delle corti d'appello, ed è da capire se questo porterà a una decisione diversa rispetto ai mesi scorsi, quando per due volte i migranti fatti sbarcare in Albania sono stati poi trasferiti in Italia su ordine della magistratura. Al Quirinale Sergio Mattarella ha tenuto un discorso legato al giorno della memoria.
Auschwitz è la diretta conseguenza delle leggi razziste, con ignominie emanate anche in Italia dal regime fascista e della furia anti-ebraica nazista, di cui il regime fascista e la Repubblica di Salò furono complici e collaboratori fino alla soluzione finale.
Il Presidente della Repubblica quindi ha sottolineato il ruolo del fascismo nella Shoah, ruolo che ieri era stato citato anche da Giorgia Meloni, ma in modo meno netto. La Presidente del Consiglio aveva parlato di complicità del regime di Mussolini nel piano di sterminio, di infamia delle leggi razziali e di coinvolgimento nei rastrellamenti e nelle deportazioni. Donald Trump insiste: i palestinesi di Gaza se ne dovrebbero andare, penso che l'Egitto li accoglierebbe, me l'ha detto il presidente Al-Sisi. Il Cairo ha smentito che i due presidenti si siano sentiti, mentre diversi paesi arabi hanno respinto l'ipotesi di un esodo dei palestinesi dalla striscia. Trump ha anche confermato che presto, non c'è ancora una data, ne parlerà alla Casa Bianca col primo ministro israeliano Netanyahu. Intanto a Gaza continua il ritorno delle decine di migliaia di sfollati che stanno tornando alle loro case nel nord. Oltre alla situazione disastrosa degli edifici, molto spesso distrutti, c'è anche un'emergenza sanitaria ora che il nord si sta rianimando. Gli ospedali sono anch'essi in gran parte inservibili e anche una banale necessità rischia di aggravarsi in assenza di cure mediche. Oggi l'ONG italiana Emergency ha aperto una clinica nella località di Al-Karara, nella provincia di Khan Yunis, all'interno della cosiddetta area umanitaria definita dall'esercito israeliano all'inizio del conflitto. Eleonora Colpo, infermiera, si trova sul posto e ci ha inviato questo racconto.
I bisogni che vediamo più frequentemente sono quelli legati a patologie croniche. Patologie croniche che in Italia o nel resto del mondo potrebbero essere trattati semplicemente dal proprio medico di base con delle visite regolari. Purtroppo l'idea di regolarità in questo contesto è difficile da raggiungere. Infatti per le persone recarsi regolarmente presso una clinica o presso una struttura sanitaria è un'impresa non da poco. Le persone sono costrette a spostarsi a piedi, sono costrette a spostarsi con i pochi mezzi di trasporto ancora rimasti a disposizione e quindi una visita dal medico può anche impiegare un'intera giornata. La prima persona in assoluto che ha varcato la soglia della nostra clinica era una donna incinta e quando con tutto lo staff abbiamo visto che appunto la prima persona ad entrare era una donna incinta ci è sembrato quasi un segno del destino che voleva dirci che la vita va avanti.
In Repubblica Democratica del Congo la guerra in corso nel paese si sta concentrando nella città orientale di Goma. Oggi le Nazioni Unite hanno parlato di centinaia di persone ferite e di cadaveri abbandonati nelle strade. Mentre i ribelli del gruppo M23 hanno annunciato di aver preso il controllo dell'aeroporto della città. Nella capitale, Kinshasa, diverse ambasciate straniere sono state attaccate da manifestanti che protestavano contro il fatto che finora la comunità internazionale non sia riuscita a fermare i combattimenti. In Italia oggi frane, allagamenti e danni tra Liguria, Toscana, Umbria e Emilia-Romagna per le piogge e i forti venti delle scorse ore. Nel Levante Ligure uno smottamento su una statale ha travolto un'auto ferendo una persona in modo non grave. A Genova un muro è crollato su una strada senza colpire nessuna persona, frane anche in Lunigiana, vie, sottopassi, alcuni licei allagati a Firenze, con ponti e strade chiuse a nord del capoluogo toscano, nel Mugello, nel Perugino il vento ha fatto saltare il tetto di un'azienda, lo stesso è successo a una piscina nel Bolognese. Non poteva essere più netta la bocciatura da parte di Mediobanca del tentativo di acquisto da parte del Monte dei Paschi. L'offerta è stata respinta perché, dice il CDA di Piazzetta Cuccia, è priva di razionalità e quindi distruttiva di valore. Ora bisognerà capire quali saranno le prossime mosse di MPS che ha come principale azionista il Ministero dell'Economia, quindi il governo. Sentiamo Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
Come era prevedibile, Mediobanca ha respinto l'offerta pubblica di scambio lanciata da Monte dei Paschi. I toni usati nel comunicato ufficiale sono inusitatamente durissimi. Si tratta di un'offerta ostile, non concordata, contraria agli interessi di Mediobanca. L'amministratore delegato Alberto Nagel, alla guida di Piazzetta Cuccia, dal 2007, prima come direttore generale e poi come consigliere delegato, è cresciuto nel tempio del capitalismo finanziario italiano, ha una rete di relazioni internazionali ereditata da Enrico Cuccia e Vincenzo Maranghi e non è stato certo preso in contropiede dall'attacco formalmente sferrato da MPS, controllata dal Tesoro, ma orchestrato da Francesco Gaetano Caltagirone con il supporto dormiente degli eredi del vecchio. Il palazzinaro romano può contare da sempre su governi amici che con Meloni a Palazzo Chigi è diventato esecutore dei desiderata di Caltagirone. La borsa per ora non crede al successo dell'OPS e ha penalizzato i titoli coinvolti. Mediobanca ha perso oltre il 4%, mentre Monte dei Paschi ha lasciato sul terreno un altro 2,45%, ampliando il differenziale di prezzo che costringerà Monte dei Paschi ad un aumento di capitale sempre più consistente per poter dar seguito all'offerta pubblica di scambio su Mediobanca.
In Francia oggi il presidente Macron ha annunciato un piano per ristrutturare e rilanciare il Louvre nei prossimi 6 anni, un cantiere che dovrebbe permettere di rimediare al sovraffollamento e ai problemi cronici di uno dei più famosi musei del mondo. Il servizio di Luisa Nannipieri.
Il piano si chiama il nuovo rinascimento del Louvre e secondo il presidente Macron permetterà di rinnovare il più importante museo francese in soli 6 anni. strutture obsolete con seri rischi di infiltrazioni e problemi di temperatura per le opere d'arte, ma anche assenza di servizi, di spazi di ristoro e di relax e saturazione del percorso di visita che accoglie 9 milioni di visitatori l'anno. Sono i punti critici denunciati in una lettera dalla direttrice del Louvre resa pubblica pochi giorni fa. La risposta del presidente è arrivata in tempi record. Entro il 2031 Macron ha promesso l'inaugurazione di un nuovo ingresso monumentale verso la Senna, nuove sale sotterranee e un accesso indipendente per la Gioconda che avrebbe una sala e un biglietto tutti suoi. Il progetto, scelto con un concorso internazionale, dovrà garantire l'ingresso a 12 milioni di visitatori l'anno, un cantiere faraonico che costerà tra i 7 e gli 800 milioni di euro, quasi tutti autofinanziati grazie ai mecenati del museo, alla licenza concessa agli Emirati per il Louvre Abu Dhabi e al costo dei biglietti, che Macron ha già chiesto di alzare per i visitatori non europei a partire dall'anno prossimo. Vedremo se basterà per mantenere le promesse e bissare il successo della ricostruzione di Notre Dame, garantendo così a Emmanuel Macron un posto d'onore nella storia culturale della Francia.
Era l'ultimo servizio del giornale radio, la prossima edizione alle 22:30. Buon ascolto.
Popolare Network.
Spazio no profit.
Per cercare di controllare le mie emozioni io bevevo.
Era quasi un rito.
Mi sentivo socievole.
La bottiglia poi è diventata una bottiglia e mezzo, sono diventate due.
Ho sempre bevuto in casa.
Non pensavo fosse un problema.
La famiglia andava a rotoli, il lavoro andava a rotoli, avevo avuto l'incidente d'auto, mia figlia non mi rivolgeva più la parola.
La prima volta che mi sono accorta di avere un problema non me ne sono accorta io.
Però da lì ci sono voluti altri 10 anni per convincermi che io ho bisogno di un aiuto.
Io ho teso le mani e loro le hanno prese.
Info 800 411 406 e www.alcolistianonimiitalia.it.
Spazio no profit.
Ripartono i viaggi della Controradio Club. Uzbekistan, alla corte di Tamerlano. Un viaggio sull'antica via della seta che da Chang'an giungeva all'antica Bisanzio. Culla di antiche civiltà, l'Uzbekistan è una sintesi di Oriente e Occidente, dal mondo nomade della steppa a quello dei grandi imperi e delle loro architetture islamiche. Visita alle quattro madrasse di Kiva e delle moschee di Bukhara. Samarcanda, la città di Tamerlano, e Tashkent, la capitale, centro di commercio delle vie carovaniere dall'India all'Europa. Uzbekistan, dal 13 al 20 aprile, in compagnia di Raffaele Palumbo. Info e iscrizioni su controradio.it, banner Uzbekistan.
Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
È l'ora di ricreazione, tutti in piedi sui banchi. Dal lunedì al venerdì alle 9:30 con Mirko Roppolo su Controradio.
Controradio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Afghani che dal confine
spostarono nell'Iran. Cantami, oh diva, dei pelle rossa americani. Le gesta erotiche di scuopelle di luna, le penne stilografiche con l'inchiostro blu, la barba con rasoio elettrico, non la faccio più. Il mondo è grigio, il mondo è blu. Madonna, I can try with a little help from my friends. Whoa, goodbye, Ruby Tuesday. Come on, baby, let's twist again. Once upon a time, you dressed so fine, Mary.
Rose City Band, Soli Ombra.
Rose City Band, Soli Ombra,
il disco della settimana.
frustration to get my fair share of abuse. Singing words gonna vent our frustration. If we don't, we're gonna blow a 50-amp fuse. Sing it to me. Just fight, fight. You get what you need. Oh, baby, yeah. Oh. I went down to the Chelsea drugstore to get your prescription filled. I was standing in line with Mr. Jimmy. We decided that we would have a soda. My favorite flavor, cherry red. I sung my song to Mr. Jimmy. Yeah, and he said one word to me, and that was then. I said to him,
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per un veicolo in avaria, 4 km di coda tra Calenzano e Barberino. Sulla Pipili per lavori è chiuso in uscita lo svincolo di Livorno Aurelia in direzione Firenze. Per lavori chiusi il raccordo tra la A12 e la Pipili provenendo dalla A12 in direzione sud e in Pipili l'allacciamento con la A12 provenendo da Firenze. La viabilità cittadina a Firenze per probabile allagamento, fare attenzione in via Faentina all'incrocio con via Bolognese. Chiudiamo con i treni: a seguito dell'attivazione del sistema di controllo della linea per movimenti franosi, la circolazione tra Marradi e Faenza è sospesa con bus sostitutivi. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Controradio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 91.